Ciao a tutti e benvenuti ad una nuova puntata di Facciamo Dos Chiacchiere, il podcast sul mondo MS-DOS. Io sono Willy e nella puntata di oggi proseguiremo il viaggio verso la costruzione di un personal computer per giocare ai giochi DOS. Prima di iniziare vi ricordo che in descrizione trovate i miei link ai miei canali social, Twitch, dove vado in diretta solitamente il weekend portando avventure grafiche, il canale YouTube, dove ci sono video sul mondo MS-DOS, ma anche sugli home computer, il canale Telegram, dove andrò a postare il link delle mie attività, e inoltre tutti i podcast della Lega dei Videogiochi di cui Facciamo Dos Chiacchiere fa parte. Infine vi ricordo che se avete qualche domanda, volete condividere un ricordo, volete fare due chiacchiere sul mondo MS-DOS o quant'altro, o anche se vi piace quello che faccio, quello che vi piace ascoltare i podcast o vedere i video, volete comunicarmelo, potete scrivermi senza nessun problema all'indirizzo di posta elettronica ilariowillymsdos@gmail.com. Detto questo, andiamo a cominciare. Allora, facciamo un brevissimo riassunto della puntata precedente, anche perché è passato qualche tempo effettivamente, quindi magari uno potrebbe non ricordare esattamente il tema di questa serie di due puntate, credo, spero che non siano di più. Però il fulcro è meglio un computer o un emulatore? Avevo spiegato che secondo me un emulatore ci rende la vita molto più facile, ma se proprio vogliamo avere un minimo di resa grafica più fedele all'originale, è possibile usare un monitor a tubo catodico. Ma se invece noi siamo proprio convinti e vogliamo portarci sulla scrivania un monolite di color beige, pesante qualche chilo, rumoroso e sia dal punto di vista delle ventole che dal punto di vista dell'hardware che c'è in sé, e voler cominciare a perdere tempo dietro mille configurazioni, problemi, conflitti e quant'altro, siete nel posto giusto. In questa puntata colgo l'occasione anche per parlare di un paio di argomenti. Il primo è quello che riguarda il cosa intendiamo per giochi MS-DOS, mentre il secondo prende spunto da un post sul gruppo Facebook di MS-DOS Italia, dove un utente ha chiesto, apparentemente senza scopi maliziosi, ma anzi con sincera curiosità, come usiamo noi vecchiacci i sistemi così datati. Quindi direi di partire subito con il concetto di gioco MS-DOS, e questo è, secondo me, è molto importante, perché gioco DOS, di solito lo ripeto abbastanza spesso, forse ne ho già fatto una puntata, anzi magari sicuramente, però il gioco DOS è avventura nel castello, il gioco DOS è Need for Speed. C'è un po' di differenza fra questi due titoli, uno è un'avventura testuale, quell'altro è un gioco di guida in 3D. Non proprio 3D, comunque per il concetto che voglio esprimere va benissimo. Cioè, considerando poi che andando indietro nel tempo, partendo dai giochi DOS più vecchi, la CPU era fondamentale per poterne godere a pieno, si viene da sé che non si può rispondere con molta precisione, con una risposta univoca, ma voglio farmi un computer DOS, cosa uso? Perché la domanda vera è: a cosa vuoi giocare? Quali sono i giochi DOS che ti interessano? E ovviamente quant'è il budget di cui disponi per poterti creare un computer MS-DOS? Perché questa sembra una sciocchezza, ma in realtà è un punto cruciale nella nostra scelta di voler imbarcarci nell'avventura di avere hardware reale. Immaginiamo che la curva dei prezzi dell'hardware sia una sorta di gaussiana, però invertita. Ok, quindi con l'estremità in alto e la parte centrale in basso. Una volta che avete visualizzato questa curva, immaginate che vicino all'origine, quindi diciamolo dalla parte sinistra, ci sia hardware vecchio e dalla parte destra invece ci sia l'hardware nuovo. estremizzando, viene da sé che a sinistra può esserci, che ne so, un'Apple Lisa, oppure un Olivetti M24, che anche se ne hanno venduti tantissimi, però sembra proprio il sacro Graal, e dalla parte destra invece magari ci sono i computer quelli moderni, c'è il Ryzen, c'è il Core, non so, l'i9, con le loro schede grafiche chiaramente adatte allo scopo e così via. Quindi in questa ipotetica gaussiana invertita, che a sinistra abbiamo l'hardware quello degli anni 70 e a destra abbiamo l'hardware dell'anno scorso, anzi con la crisi che c'è stata ultimamente ancora più in alto, però quello è un altro discorso, insomma. Noi dobbiamo cercare di posizionarci nella parte centrale, cioè quella dove l'hardware costa poco ed è comunque e va comunque bene per i nostri scopi. Questa curva ovviamente è in costante evoluzione, perché in questo periodo, guardando un po' su internet, io come riferimento uso sempre eBay, anche se non è un vero e proprio termometro dei prezzi reali, in quanto evito ulteriori commenti, però ci dà nella media ci dà un'idea indicativa di prezzo abbastanza realistica. Attualmente il punto più basso si posiziona fra il Pentium 4 e il Core Duo, che però per i giochi DOS è troppo recente ed è veramente improponibile. Quindi possiamo spostarci dal Pentium 3 in giù. E andando a parlare un po' con gli utenti del gruppo Telegram MS-DOS Italia, siamo giunti alla conclusione, questo è successo qualche tempo fa, che il Pentium 3 sia proprio la CPU limite, il limite superiore per utilizzare un sistema MS-DOS vero, MS-DOS reale. Infatti, scheda madre e CPU hanno tutti i componenti necessari per installare MS-DOS senza dover andare a emulare qualcosa. Permettono Windows 95 98 e, andando anche nelle impostazioni del BIOS, molto spesso si trovano alcuni parametri che permettono di rallentare a livello hardware la CPU e quindi, nel caso in cui fosse ancora un po' troppo veloce per i nostri scopi, riuscire a trovare un giusto compromesso. L'alternativa al Pentium 3 è l'ottimo K6 2 di AMD. Quello, oltre ad avere un costo anche inferiore a certe volte, ha un grandissimo vantaggio, cioè la scheda madre supporta l'overclock e quindi anche l'underclock a livello software. Non solo, esistono delle utility apposite che permettono, tramite una semplicissima riga di comando, di disabilitare le cache interne ed esterne e addirittura di agire sul moltiplicatore. In questo modo si può partire da un K6.2 a magari 350-400 MHz e scalare la potenza in modo tale da arrivare addirittura a simulare un 386DX. Qui a riguardo ricordo che c'è un video di FIS Computer Lab che fa esattamente questa cosa. Lui si prepara una scheda madre Super Socket 7 con un AMD K6 e fa vedere questa utility bellissima che io purtroppo non posso utilizzare perché ho solo CPU Intel, dove proprio fa vedere che gioca a giochi Windows 98 a ritroso fino ad arrivare a Wing Commander, che è un gioco molto problematico da questo punto di vista perché dipende tantissimo dalla velocità della CPU. Oltre al fatto che poi le istruzioni aggiuntive 3D NOW di AMD del K6 sono un po' più performanti dell'MMX, ma questo è un altro discorso che però può venire comodo nel caso in cui vogliate avventurarvi anche nei giochi accelerati in 3D. Benissimo, adesso abbiamo la nostra CPU con scheda madre adeguata, ovviamente, quindi Pentium 3 e K6.2. E quindi dal punto di vista della velocità troppo alta, diciamo che il problema l'abbiamo risolto. Un vantaggio fondamentale dell'utilizzo di queste CPU moderne, per modo di dire, è il fatto che hanno un BIOS che supporta hard disk di grosse dimensioni, sempre rispetto al punto di vista dell'MS-DOS. Vi ricordo infatti che l'MS-DOS non vede hard disk superiori agli 8 GB, questo è un problema della FAT16. Quindi è un problema trovare un hard disk così piccolo perché torniamo alla gaussiana di prima, qua siamo dalla parte in fondo, quindi prezzi altissimi per delle periferiche che non hanno proprio senso di esistere al giorno nostro, però tant'è. Qui invece possiamo acquistare degli hard disk da 40, 60, 80, anche 120 giga che ovviamente verranno utilizzati a un decimo, un quinto della loro capacità massima, però almeno siamo sicuri che la scheda madre li vede tranquillamente e possiamo andare a installare quello che vogliamo. Poi lo vedremo anche andando a ritroso nelle varie CPU, però uno dei problemi principali nell'utilizzo di 386, 486, Pentium 1 è avere un BIOS che non vede alcuni hard disk di certe dimensioni, di certe geometrie. Addirittura sui 486 ci sono alcuni BIOS che non permettono l'utilizzo di hard disk al di fuori dei famosi 46 tipi che ha già installati dentro il BIOS stesso, e questo è un problema molto grave per chi vuole addentrarsi nel vecchio MS-DOS, ma ne parleremo un po' più avanti. Un altro vantaggio delle CPU Pentium 3 K6 è sicuramente la quantità di slot di espansione presenti sulla scheda madre. Spesso queste schede hanno tutte e tre gli slot che possono venirci utile, quindi hanno uno slot AGP, uno o più slot PCI e uno o due slot a 16 bit. È molto importante che in queste schede madri sia presente uno slot 1 più slot a 16 bit, perché uno dei problemi principali nel discorso giochi MS-DOS è avere una buona resa audio. Molto spesso l'unica scheda audio che viene ben vista da MS-DOS, che ha tutti i chip compatibili senza grossi problemi, senza grosse emulazioni, interferenze, sono quelle a 16 bit. Poi che siano Creative, ESS, ALS Logic, quello poco importa, però è stato visto, provato anche dal sottoscritto, che tante schede PCI non hanno una buona resa sonora, e non parlo di finezze da audiofili, proprio di veri e propri bug sonori, cioè la musica del gioco parte a un certo punto dalla sintesi FM, parte tipo una trombetta, parte un tono prolungato perché magari l'OPL 3 o 2 sono emulati da un chip di bassa qualità, e qui la differenza si sente tutta. Bene, allora, un riassunto è stato fatto, io direi di tirare le somme per quel che riguarda un computer MS-DOS senza spendere troppi soldi. Dunque, facciamo due conti. Prendiamo un Pentium 3 o un K6-2, scegliamo una scheda madre che abbia tutti e tre gli slot, ma al 90% sono così. Andiamo ovviamente a verificare che la RAM che andremo ad acquistare sia supportata dalla scheda madre. Qui è semplicissimo, basta scaricare il manuale o anche vedere il numero di PIN o facendo una brevissima ricerca su internet, e siamo pronti all'assemblaggio finale. Il mio consiglio quindi è: facciamo finta che voi vogliate usare quindi Windows 98 e giochi DOS, è quello di utilizzare un 128 MB di RAM, che sono sufficienti per entrambi gli scopi. Come scheda video si può trovare a poco prezzo una GeForce 2 MX o una Nvidia TNT 2, sono schede compatibilissime in ambiente DOS e funzionano molto bene su Windows 98, dandoci anche la possibilità di giocare a qualche gioco 3D accelerato. Ovviamente schede video AGP, visto che abbiamo lo slot. Sullo slot PCI non metterei niente, se vogliamo giocare basta, e poi dal punto di vista della scheda audio io andrei a cercare l'Orless Sound Blaster, sono un po' costose. Io mi butterei su una Audio Drive, che hanno un'ottima compatibilità, anzi, dal punto di vista audio sono molto economiche, perché alla fine non le vuole quasi nessuno, come è giusto che sia. Ripeto, noi stiamo parlando sempre di oggetti venduti a un prezzo esageratamente alto, ma sono oggetti prodotti in serie che venivano smaltiti fino a qualche anno fa, e qui, questo qui è proprio un sassolino che ciclicamente mi ritorna dentro la scarpa. E quindi eviterei le Sound Blaster, salvo il famoso amico che nella cantina ha magari qualche vecchio computer e ve ne rifila una. Per quanto riguarda gli altri componenti, va benissimo qualsiasi hard disk, qualsiasi un floppy disk almeno, perché comunque il suo fascino ce l'ha, anche se potreste valutare l'acquisto di un Gotek, che sono quegli emulatori che utilizzano delle chiavette USB e possono contenere fino a 999 immagini di floppy disk. Quelle sono molto comode, in effetti. E poi un lettore DVD, io consiglio sempre un masterizzatore DVD con unità ottica. Perché? Innanzitutto perché masterizzatori IDE si trovano veramente a pochi euro e spesso si trovano lotti da 2 o 3 pezzi, ma soprattutto, essendo un masterizzatore, abbiamo la certezza che riuscirà a leggere anche i DVD riscrivibili, che io utilizzo molto frequentemente su alcuni dei miei computer per trasferire giochi o altri dati, cosa che se usiamo solo un lettore a volte riscrivibili proprio non vuole saperne, e uno può anche insomma evitare di continuare magari a masterizzare DVD, perché non so, mi è successo anche recentemente, dovevo copiarmi un paio di giochi. Beh, ho fatto un CD riscrivibile da tipo 4 mega, ovvio che se fosse stato solo un CD scrivibile una volta sarebbe stato un po' uno spreco. E una volta assemblato il tutto, io poi consiglio un'installazione pulita di Windows 98, che almeno siamo tranquilli, va via sempre molto liscia, i driver delle periferiche si trovano senza nessun problema, e poi un bel riavvio in modalità MS-DOS in modo da giocare appieno ai vostri giochi preferiti. E allora, cari ragazzi, questa puntata di Facciamo Due Chiacchiere termina qui, una puntata un po' più breve del solito, però volevo farne uscire una, perché era da un po' di tempo, l'ultima è stata pubblicata un po' di tempo fa, volevo far uscire magari puntate un po' più brevi, ma magari più costanti nel tempo, in modo da non farvi aspettare troppo fra una e l'altra. Io sono sempre il vostro Indy. Vi do appuntamento la prossima volta, dove, sempre che non cambi idea, magari faccio una puntata extra su qualcos'altro, andremo a vedere un computer un po' più vicino al mondo MS-DOS vero, quindi ci spostiamo un po' più indietro nella gaussiana, alziamo di un pochino il nostro budget, però dal punto di vista del feeling vero degli anni 90, beh, abbiamo un bel salto. Non mi resta altro che salutarvi e soprattutto ringraziarvi per aver ascoltato questa puntata. Alla prossima, ciao!